Questo è un appello un po' particolare. Sono alla ricerca dei miei zii e di mia cugina, con cui ho perso i contatti.
E nel momento in cui ho scritto via Facebook il messaggio, mi arriva immediatamente il numero di telefono, chiamiamo e la prima cosa è stato ridere e piangere in contemporanea.
Storie di parenti ritrovati e di zie salvifiche, in una puntata che si intitola Zii Eterni.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è una figura parentale all'interno delle nostre famiglie che è poco considerata ed è anche poco raccontata. Sì, qua e là succede che ogni tanto si racconti di uno zio o di una zia, spesso però lo si racconta perché sono dei personaggi bizzarri, perché magari escono un po' dai canoni della famiglia vera e propria, sono un po' degli outsider, no? Cioè sono delle figure che stanno lì ai margini, magari non sono sposati, magari non hanno un compagno o una compagna, o magari ne hanno avute di più, magari non hanno figli. Insomma, gli zii di solito vengono ricordati o raccontati perché sono un po' bizzarroni. Invece oggi vi raccontiamo una storia che ci dice quanto gli zii possano essere delle figure centrali nella vita delle persone, non solo perché sono delle figure importanti, non solo perché sono delle persone che entrano in contatto umanamente con noi e lasciano il loro segno, ma anche perché spesso possono quasi eternare le figure familiari che ad esempio non ci sono più, come spesso succede parlando dei genitori di cui sono abitualmente, essendo zii, fratelli o sorelle. È una puntata piena di bellissime storie che partono da Fiume, passando per Genova e poi arrivando negli Stati Uniti, dove delle zie quasi direi letteralmente salvano la vita della protagonista della storia. La puntata si intitola Zii Eterni. Benvenuti. Ho perso entrambi i genitori relativamente giovane, avevo solo 28 anni. In realtà non siamo mai pronti a perdere qualcuno di così importante, ma a quell'età non pensi proprio sia possibile. Questa è un'altra storia, non è ciò che vi vorrei raccontare ora, ma era necessario menzionare questo per raccontare di una ricerca avvenuta ben 15 anni dopo. Dopo la morte dei miei ho dovuto svuotare la casa in cui abitavano il prima possibile perché non potevo permettermi di pagare sia il loro affitto sia il mio in un'altra città. Quindi ho staccato il telefono, annullato gli abbonamenti dei cellulari, svuotato casa, liberandomi di tutto ciò che non sembrava necessario. Non avevo dello spazio in cui poter tenere alcune cose che in quel momento avrei forse anche voluto tenere. In questa pulizia, dunque, sono andati persi anche alcuni contatti con persone, parenti e amici di cui solo i miei genitori custodivano i rapporti in modo diretto e io solo di riflesso. A quel tempo, era il 2006, non avrei mai pensato di dover tenere quel piccolo blocchetto verde, una di quelle rubriche telefoniche con le letterine a lato, in cui poi c'erano scritti i nomi, indirizzi e i numeri di telefono di tutti.
Era un blocchetto piccolo, più piccolo del formato A5, dove dentro c'era l'indirizzario proprio con tutte le letterine, quelle che puoi scegliere la letterina. Ma non era così ordinato perché poi c'erano delle carte da visita, poi c'erano degli appunti ogni tanto, eccetera. Comunque metà di quelle persone che erano scritte nel blocchetto per me erano sconosciute, in quel momento totalmente irrilevanti, e quindi nel mucchio delle cose che ho buttato anche il blocchetto verde.
Passano gli anni, la vita assume nuove forme, indirizzi e nuove consapevolezze. Nell'indagine del mio passato, delle mie origini e radici familiari, emerge il ricordo dei miei zii e della mia cugina genovesi. Conservavo un meraviglioso ricordo di loro perché da bambina e da ragazzina passavamo le estati insieme nel Golfo del Quarnero, dove sono nata e cresciuta tra Fiume, Kirk e Abbazia. Due sono i ricordi in particolare che associo a questa meravigliosa famiglia. Il primo è collegato a una nostra visita a Genova. Avevo non più di 8 anni quando abbiamo fatto questo viaggio interminabile da Fiume a Genova con la nostra Renault 4 del 78. Era il mio primo viaggio in Italia. Quando siamo entrati a casa degli zii, loro ci hanno accolto con una tavola apparecchiata e ci hanno servito un pranzo tanto tanto abbondante che io associavo solo al Natale. Ricordo che ero stupita dai piatti stracolmi di spaghetti al sugo di pomodoro e osservavo affascinata e incredula per quanta pasta potessero mangiare gli italiani. Il secondo ricordo risale a qualche anno dopo. Siamo nei primi anni 90 e sebbene Fiume non sia stata direttamente colpita dalla guerra in Jugoslavia, per fortuna, abbiamo comunque subito molte delle conseguenze indirette del conflitto in atto. Tra queste, una delle principali è stata la perdita del lavoro di mio padre e le ristrettezze economiche che ne sono conseguite per tutta la famiglia. Stava per partire il nuovo anno scolastico e non avevo vestiti che mi andassero bene per l'inverno che arrivava. Purtroppo non c'erano i soldi per comprarne di nuovi. Posso solo immaginare la fatica che deve aver fatto mia mamma a fare quella telefonata chiedendo aiuto agli zii genovesi. Un po' di vestiti usati di mia cugina Luana, solo di qualche anno più grande di me. La mattina dopo ce li siamo trovati davanti alla porta di casa con la loro macchina carica di vestiti, scarpe, borse, giochi, insomma un guardaroba intero. Vestiti che io non avevo mai visto, di marche che conoscevo solo dalle pubblicità. Il mio primo zaino Invicta e l'astuccio che molte delle mie amiche hanno invidiato per anni. Questi due ricordi, il piatto di spaghetti al sugo e i vestiti di mia cugina, hanno lasciato un segno indelebile dentro di me, dando a queste memorie un nome importante: generosità. Era questa la sensazione del ricordo che avevo dei miei zii genovesi, che spesso tornavano nei miei racconti e nei miei ricordi. E qui ci avviciniamo al nocciolo della storia che volevo raccontare. Per molti anni io non mi capacitavo di avere perso i contatti e ogni rapporto con loro, non essendoci più i miei che li mantenessero, ovviamente. Essendo che nel 2019 i contatti non si custodivano più nei blocchetti verdi, ma dentro al mondo degli smartphone, dei contatti social e WhatsApp, ho pensato: ma è possibile che io non riesca a trovarli? Talvolta ho pensato che nemmeno loro ci avessero provato a cercarmi, o peggio, non fossero riusciti a trovarmi. Nei piccoli sogni semisegreti, io ho pensato anche di contattare il programma C'è posta per te, immaginandomi la busta aprirsi. Ma poi un giorno, proprio sulle coste del Quarnero, nei luoghi che più di altri hanno il potere di accendere i miei ricordi dell'infanzia, prendo la decisione e mi iscrivo a 3 gruppi Facebook. Sono Sei di Genova Se, Amo Genova Perché e un terzo di cui non ricordo il nome. Pubblico un post che conteneva le poche informazioni in mio possesso, scrivendo: questo è un appello un po' particolare. Sono alla ricerca dei miei zii e di mia cugina con cui ho perso i contatti. So poche cose di loro, ma forse qualcuno potrebbe riconoscerli da queste caratteristiche. Lui si chiama Stefano, è basso, riccio e con i baffi. Sua moglie si chiama Patrizia, un tempo avevano un bar in centro storico a Genova. La figlia si chiama Luana. Questo è tutto ciò che ricordo. Se li riconoscete, contattatemi. Grazie. Nelle prime ore nessun movimento nel post. Poi iniziano ad arrivare i primi commenti del tipo: ma non ricordi il cognome? Sarebbe più facile aiutarti. Come si chiamava il bar? In che zona vivono? Ovviamente io mi demoralizzo e penso che forse sarebbe stato meglio tentare quella De Filippi. Non rispondo a questi commenti e per fortuna c'è qualcuno che lo fa al posto mio, dicendo che era ovvio che non avevo altre informazioni ed era per questo che chiedevo aiuto lì.
Io con loro non mi sentivo direttamente, perché con loro il mio contatto era attraverso i miei genitori da bambina, e un tempo, quando non c'erano gli smartphone, i contatti li mantenevano i genitori attraverso il telefono, oppure si vedevano, si incontravano. Per me loro erano zio Stefano, zia Patrizia e mia cugina Luana, quindi non conoscevo nemmeno il cognome, figuriamoci se potevo ricordarmi l'indirizzo o qualunque altro riferimento che non fosse solo a Genova, perché siamo andati a trovarli.
Saranno passati 3 o 4 giorni, non ricordo bene perché per me sono sembrati un tempo infinito. Il posto era affondato tra cagnolini smarriti, gattini da adottare, caldo mai visto dagli anni 50, annunci e proteste. A grande sorpresa però, ricevo un messaggio in privato. È un compagno delle medie di Luana, riconosce la famiglia e mi dà il loro cognome. Digito nome e cognome e mi appare subito una foto di famiglia dove li riconosco. Chiedo l'amicizia a Luana, scrivo 2 righe e lascio il mio numero di telefono. Pochi minuti dopo, il telefono squilla, avviando una delle telefonate più emozionanti della mia vita. Abbiamo pianto tutti di gioia, di euforia, di dolore. Ahimè, è toccato proprio a me informare loro che i miei non c'erano più da un bel po'. Abbiamo pianto per il risentimento di aver lasciato passare troppo tempo senza vederci e senza sentirci. Loro non capivano perché eravamo scomparsi e perché fosse impossibile contattarci. Hanno provato perfino a cercarci a Fiume, ma io ero troppo giovane per dare importanza a un blocchetto verde. Questa storia ha un lieto fine, il nostro incontro dal vivo qualche mese dopo a Genova, quando da adulta entro a casa di mia cugina insieme a mia moglie e loro ci accolgono con una tavola apparecchiata, una scena tipicamente italiana, ora sì, lo sapevo. Mia cugina mi abbraccia forte e i miei zii ancora di più. Mi circondano e come prima cosa mi dicono: abbiamo un grande desiderio e una richiesta per te. Lì ci sono 1 chilo di scampi e 1 pentolone. Per favore ci prepari gli scampi alla Busara. È uno dei più bei ricordi che abbiamo di voi e del Quarnero. E davanti a un prelibato piatto, il passato raggiunge il presente, cancellando il tempo trascorso, e con un brindisi alla vita che regala sempre belle sorprese, iniziamo un nuovo capitolo della nostra famiglia. Si intitola I Found You, cioè Ti Ho Trovato, cantato da Alabama Shake per chiudere il racconto della storia di Maya e per sentire la sua viva voce al telefono. Pronto, ciao Maya, buongiorno.
Buongiorno Matteo, che bello sentire la storia dalla tua voce, ora una nuova vita di nuovo.
Grazie a te per avercela mandata, è una storia davvero bellissima che tra l'altro ha in sé diverse storie, anche un pochettino da raccontare, Maya, se hai voglia, perché Fiume è una città che è stata, questo l'abbiamo anche raccontato in una storia di qualche settimana fa, dedicata alla strage di Vergarolla, è una città che è stata italiana, poi è tornata, è diventata prima Jugoslavia, poi Croazia. E quanto ci sei rimasta tu a Fiume nella tua vita?
Io sono rimasta fino ai miei 19 anni, okay. e poi mi sono trasferita in Italia, e questa storia che vi ho raccontato ha proprio queste origini. Io ho ascoltato la storia su Pola, su Vergarolla, quando l'avete mandata in onda, perché era proprio una ricerca delle radici, perché mia nonna non è stata un esule. Invece i parenti di cui sto raccontando in questa storia se ne sono andati, e per me rimarrà per sempre questa domanda: perché mia nonna rimase e suo fratello se ne andò? E quindi questa storia ha un po' a che fare con le mie origini, di gente che se ne va e che rimane. Io a un certo punto, a 19 anni, me ne sono andata anch'io.
Certo. E quante volte ci sei tornata a Fiume?
Io ci torno spesso, torno anche diverse volte all'anno, perché ho diversi amici, comunque ci sono le mie radici, il mare,
di fiume, di quelle zone del Quarnero, le amo tantissimo.
Certo. Fiume è una città bellissima, non è molto conosciuta, ma perché di solito le persone vanno magari in Croazia, ci vanno in vacanza, vanno nelle località di mare, ma tutte quelle città dell'Istria sono dei posti straordinari, e tutta la baia del Quarnero. Ma si dice Quarnero o Quarnaro? Perché io l'ho sentito chiamare in diversi modi.
Io l'ho sempre saputo Quarnero. Devo dire che adesso andrò a verificarlo. È una città bella perché devi sapere che Fiume è suddivisa a metà. C'è il confine che divide a metà la città. Una metà apparteneva all'Italia e una metà apparteneva un tempo all'Austro-Ungheria e poi dopo, insomma, alla Jugoslavia.
Certo, certo. Senti, invece raccontaci di questa ricerca. È chiaro che quando, l'hai proprio raccontato, che quando senti tua cugina al telefono è un florilegio di emozioni, mi sembra di capire.
Sì, anche perché c'erano emozioni positive, perché c'ero finalmente riuscita. Mm-hmm. Loro erano stupiti perché loro per anni si chiedevano dove fossimo spariti, senza capire perché eravamo spariti e dove fossimo finiti. E poi c'era un misto di emozioni ambivalenti, perché è stato il momento in cui hanno scoperto anche che i miei non c'erano più, che c'ero io ma ero riuscita a trovarli, quindi c'era questo mix di emozioni contrastanti estremamente forti.
Loro non avevano provato a cercarvi? Come mai eravate diventati introvabili?
Io ho staccato il telefono dopo che i miei se ne sono andati.
Ah, certo.
Invece loro ci hanno provato, loro hanno provato a mandare qualche cartolina, hanno provato a telefonare non trovando la linea. Sono anche andati fino a Fiume a cercare mia mamma nel suo ex posto di lavoro, ma ovviamente lì non la conoscevano più, erano passati diversi anni e quindi loro semplicemente per anni si sono chiesti: ma dove sono spariti questi? Nel nulla.
Senti, e adesso invece quando dici abbiamo iniziato un nuovo capitolo della nostra famiglia, cioè da quando tu e tua moglie siete andate a pranzo da loro, cosa intendi? Com'è questo nuovo capitolo?
Perché ora siamo in contatto sempre, loro mi sono sempre vicini, anche in questo momento. A loro non ho raccontato ancora di questa storia, per loro sarà una sorpresa.
Ah, ok.
Quindi augurandoci che non stanno ascoltando adesso la diretta.
Nel senso che farete un ascolto collettivo in podcast.
Sì, faremo un ascolto collettivo in podcast, se loro non stanno ascoltando adesso e se qualcuno non glielo svela, in cui loro crederanno di connettersi a una mia conferenza dove io ho bisogno di supporto, di avere la famiglia vicina, e invece io manderò
il podcast. Ma senti, quindi è proprio tutto studiato nei minimi dettagli. Magari davanti a un piatto di scusami, si dice scampi alla busara o alla busara?
Busara. Scampi alla busara.
Ci dici velocemente com'è la ricetta degli scampi alla busara?
Allora, la ricetta è quella fatta da me. Il segreto è tanto vino e buono, mai tavernello o cose da pochi soldi, tanto pan grattato, pomodoro e scampi freschi.
Fantastico, quindi questa
è un pizzico d'amore.
Ed è una ricetta di quelle zone lì, del confine orientale, del nord-est, dell'Istria?
Sì, del Quarnero è tipica, si mangia o gli scampi o scampi e le cozze.
Maya, ti ringrazio davvero tantissimo per questa storia, per i dettagli, per tutto quello che ci hai raccontato, e se appunto questo invece è rivolto ai tuoi zii e parenti che stanno ascoltando in podcast, un grande abbraccio anche loro. Magari chiedo direttamente a loro di mandarci la loro versione della storia, così la raccontiamo e facciamo il pari. Grazie davvero, Maya.
Grazie a voi, grazie a te, Matteo.
In bocca al lupo.
Un abbraccio a tutti.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Losing my sense of where, trading the silent ones. I'm sure you know it's wrong. Take it and keep it shut. Unholy trip to God. My sweet and careful friends, waiting for April's men. Blood Orange che cantano Uncle Ace, e ora lasciamo la parola a Valeria Locati che dalla scorsa settimana ci accompagna e commenta le storie che ci arrivano, per sentire la sua versione relativa alla storia di Maya.
In psicoterapia sistemico-relazionale esiste uno strumento che si chiama linea del tempo, che permette di scrivere lungo, di costellare, diciamo, una linea cronologica di eventi significativi per la persona che la sta descrivendo, che la sta raccontando, appunto. Maya fa la stessa cosa con il suo racconto, ci permette di entrare all'interno della sua vita, fatta sicuramente di stop and go, direi, quindi di momenti di ricerca di speranza e poi spesso di delusione, di perdita e di fatiche, ma ci permette appunto di entrare in una dinamica di legame, in una dinamica di famiglia, soprattutto di bisogno di avere una famiglia, che passa attraverso il cibo, i ricordi, il mantenere delle immagini colorate nella sua mente. È attraverso tutta quell'italianità sicuramente che lei descrive rispetto alla tavola imbandita, il momento di condivisione, l'accoglienza che lei sente di aver ricevuto, che forse trova uno spazio positivo dopo tutte le perdite che ha avuto e soprattutto dopo aver sperimentato un senso di solitudine importante. Ecco, in questo caso il messaggio che la sua storia regala a tutti noi è quello di mantenere vive delle immagini che non sono soltanto ideali, ma che possono trasformarsi in qualcosa che ha a che fare con un tempo futuro e quindi con una tenacia nel continuare a cercare di poter possedere quel legame e quindi di poterne fare parte anche nel futuro.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata dedicata agli zii, che si intitola Zii Eterni, in una sorta di esercizio che esprime la gratitudine per la capacità di queste figure di eternare i propri cari che non ci sono più, vi raccontiamo la storia di Kristen Martin. È una storia che si intitola Mio padre è morto giovane e le sue sorelle mi hanno impedito di perderlo del tutto. State con noi. Mio padre era il maggiore e unico maschio di 5 figli nati in rapida successione negli anni 50. Quando il fratellino più piccolo stava per nascere, pregò la madre di non partorire al Peck Memorial Hospital di Brooklyn. «Non andare al Peck, lì si partoriscono solo femmine», le disse. Ho sentito per la prima volta questa storia al funerale di mio padre, quando mia zia Joan fece l'elogio funebre. Avevo 14 anni. Fu un'anticipazione di come le mie zie mi avrebbero legato a ciò che avevo perso. Le sorelle di mio padre cominciarono a essere messe a fuoco per me solo un paio di anni prima, quando mia madre morì. A quel punto anche mio padre era malato. Il suo cancro alla prostata stava progredendo e le sue sorelle entrarono in azione, trascorrendo i fine settimana nella nostra casa di Long Island per aiutare a gestire tutto ciò che il cancro di papà stava rendendo più difficile. Ognuna ha potuto rivendicare un ruolo naturalmente adatto, più o meno, alle proprie capacità e inclinazioni. Zia Mary Ellen era la sorella intelligente e l'aiutante nei compiti. Ha praticamente scritto il mio progetto per la fiera della matematica di terza media ed è ancora arrabbiata perché ho preso solo una A. Zia Joan, pur rimanendo una guidatrice discutibile, era sempre disposta a darmi un passaggio a casa di amici per poter spettegolare in macchina. La zia Alice si dedicava alla lotta contro l'entropia, pulendo tutto quello che poteva con il suo aspirapolvere Black & Decker. La zia Nancy invece era la mia madrina e potevo sempre contare su di lei per fare cose da ragazze, come passare ore al centro commerciale. Quando mio padre morì, io e mio fratello John andammo a vivere con la zia Alice. Fu un passaggio difficile per la nostra famiglia. Le zie occupano un ruolo spesso trascurato. Gli zii sono così facilmente comprensibili che abbiamo la parola inglese avuncolar, che significa gentile, geniale, ma letteralmente come uno zio. Esiste solo in inglese. Mentre il termine parallelo per le zie, che è materteral, è caduto in disuso al punto che non compare nemmeno nel dizionario. Le rappresentazioni delle zie nella cultura popolare dimostrano quanto sia difficile definire la loro natura. Quando fungono da madri surrogate sono bacchettone con una tendenza all'accudimento. Dalla zia Polly di Tom Sawyer, alla zia Bee di Andy Taylor, alla zia Viv di Will Smith. Oppure sono stravaganti e permissive come la zia Mame o la zia Hilda e Zelda in Sabrina la strega adolescente. Oppure sono figure crudeli e malvagie, simili a matrigne, come Spiker e Sponge in James e la pesca gigante. Oppure Patty e Selma dei Simpson.
Zia Gladys aveva ragione. Manca qualcosa nella nostra vita.
Non pensarci, lo prendiamo domani quel disco dei cani che abbaiano.
Patty, voglio un bambino.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home.
Le zie sono a cavallo tra una figura autoritaria e anarchica. In quanto anziane ispirano deferenza, ma sono anche compagne di trasgressione e ci offrono del vino durante le feste. Si posizionano tra la madre e l'amica, desiderose di consigliarci sui piccoli e grandi problemi della vita. Ma sono amiche che una volta ci hanno cambiato i pannolini. Ci vedranno sempre come i bambini che eravamo, non come gli adulti che siamo diventati. E ci ricorderanno che la distanza tra questi sé non è così ampia come potremmo sperare. Dopo la morte dei miei genitori, le mie zie si sono spostate ancora di più verso l'autorità materna. Ma anche se la mia dipendenza da loro è cresciuta, hanno trovato il modo di mantenere la loro eccentricità e permissività, in parte dicendomi cose che mio padre non mi avrebbe detto. In circostanze normali si sarebbe trattato di una normale messa in discussione della pesantezza dei genitori che le zie fanno sempre, ma senza genitori da mettere in discussione. Hanno invece fornito una lente attraverso la quale capire chi era mio padre e, al di fuori del suo ruolo di genitore, cosa lo ha plasmato, ad esempio, il modo in cui si muoveva nel mondo. Le storie delle mie zie tendono tutte all'umorismo, come quella di papà che credeva che il Peck Memorial Hospital di Brooklyn partorisse solo ragazze, o quella di quando attaccò un cartello su un capanno in cortile battezzandolo il Club Fot, cioè il club della scorreggia. A volte invece si tratta di piccole lezioni sugli oggetti. Mary Ellen, ad esempio, dice che lei dà sempre dei soldi a chiunque glieli chieda, perché una volta papà perse il portafoglio e rimase bloccato per ore dopo la scuola a Manhattan, prima che qualcuno lo aiutasse a comprare un biglietto della metropolitana per tornare a casa. Ma quando le chiedo di farlo, le mie zie mi parlano delle cose a cui desidero dare un senso. Ad esempio il suo stoicismo di fronte al cancro e il suo desiderio che, se lui o nostra madre fossero dovuti morire, sarebbe stato meglio che morisse prima lui, in modo che noi potessimo ancora avere nostra madre. Una delle parti più difficili del mio dolore è stata quella di non riuscire ad avere un rapporto adulto con i miei genitori. I ricordi che ho di loro sono limitati e di ragazzina. Ma insegnandomi cose nuove su di lui, anche cose sciocche, come la sua ossessione verso la fine, oppure per i panini al prosciutto fritti, ecco, le sorelle di mio padre, le mie zie, hanno aperto delle porte a stanze che non sapevo esistessero e che ancora lo tengono in vita per me. Di Shaky Graves si intitola Family and Genus, cioè famiglia e geni, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta Kristen Martin e si intitola Mio padre è morto giovane e le sue sorelle mi hanno impedito di perderlo del tutto. L'ha scritta per una rubrica del New York Times che si chiama Letter of Recommendation. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare un nuovo pezzo della nostra storia seriale dal titolo Merce di scambio.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Matteo Caccia racconta.
Siamo alla seconda puntata della nostra nuova storia seriale, quella che è cominciata ieri, che è tratta dal podcast Merci di Scambio di Teresa Potenza. E grazie proprio a Teresa Potenza stiamo conoscendo la storia che sta raccontando, cioè quella di Nesrin, una giovane donna siriana che dopo essere fuggita dal suo paese in guerra, cioè la Siria, e dopo aver ricominciato una vita in Libano con la famiglia, si ritrova a dover compiere un gesto estremo, cioè vendere un rene per pagare il riscatto ai sequestratori di suo marito. Nella puntata di oggi continueremo a scoprire questa storia che ha quasi dell'inverosimile, ma che Teresa Potenza ha approfondito e verificato. Ecco, ripartiamo da qui. Rimanete con noi.
Due sono state le conversazioni più importanti che ho avuto, a conferma della storia di Nisrin. La prima è la breve telefonata con una sua vecchia amica, che le è stata accanto prima e dopo l'operazione e che l'ha aiutata anche nel momento dello scambio, quello in cui lei ha portato i soldi ai rapitori e loro le hanno restituito suo marito. E poi la madre. Pochissime parole, piene di tristezza, rabbia, preoccupazione. Sua figlia aveva fatto una cosa stupida, mi ha detto. Sì, aveva venduto un rene. Stop. Cambiamo argomento. Adesso ero pronta per parlare con Nisrin.
Comincio io a raccontare la storia. Sono stata in un ospedale. Lì mi è stato detto che c'erano persone che volevano comprare un rene. Tutto in ospedale.
La telefonata è disturbata e le chiedo due volte se anche l'operazione è avvenuta in quello stesso ospedale.
Sì, in realtà ne ho girati diversi prima di trovare qualcuno.
Nisrin può collegarsi solo per brevi momenti e con poco preavviso. E oltre a trovarsi da sola, devono esserci altre due condizioni. Prima di tutto, deve sentirsi bene. Da quando si è sottoposta al prelievo del rene, non si è mai rimessa. E poi deve riuscire a collegarsi all'hotspot personale di chi gestisce il campo o a quello di famiglie più fortunate, perché lei non può permettersi di ricaricare la scheda telefonica. E allora come fa ad avere un telefonino se è una profuga? È la domanda che gira spesso in rete. Beh, il telefonino che ha tra le mani è quello di sempre, una delle pochissime cose che non le sono state rubate. Ed è inizio febbraio che provavo a mettermi in contatto con lei. C'erano volute diverse settimane, ma alla fine ci sono riuscita. Ero sola, a casa mia. Agenda cartacea alla mano, ho cominciato a prendere appunti, come faccio per tutte le mie interviste. Per fortuna il mio arabo siriano regge bene e lei era stata decisamente comprensiva e paziente. La sua voce sembrava addirittura dolce e serena. Le domande erano tante, su argomenti di cui sapevo poco o nulla. E mi sono ritrovata a pensare non più che io al suo posto non lo avrei mai fatto, ma chissà se al suo posto avrei preso le stesse decisioni. È stato in quel momento che ho capito che questa storia non poteva restare solo tra le righe di un articolo sul mio blog. La storia di Nisrin ne conteneva un'altra e un'altra ancora. E per quanto fosse diversa nelle circostanze e nel contesto, era simile a quella di tante altre donne e uomini che davanti a un bivio prendono una decisione drastica come la sua, forse scendendo a un compromesso che mai e poi mai avrebbero pensato di fare.
Ho girato diversi ospedali prima di trovare qualcuno, perché questa cosa è proibita in Libano e si finisce in prigione. Alla fine ne ho trovato più di uno. Mi sedevo in ospedale ad aspettare, in quelli più famosi dove vanno solo quelli che hanno tanti soldi. Non sono più andata negli ospedali per i poveri, perché lì nessuno può permettersi di comprare un rene.
Va dritta al punto, Nisrin. È calma e tranquilla. Io invece mi sento quasi in difetto, in colpa, come se fossi io a costringerla a tirare fuori pezzi di vita che vuole lasciare sepolti. Eppure lei mi stupisce, anche quando mi dice ti manderò delle foto. E quelle foto arrivano insieme ad alcuni video. Lei in ospedale, poi la sua ferita, i suoi bambini al campo profughi. Mi dice fai quello che vuoi con queste foto. Io però non so se le pubblicherò mai tutte. Fanno male quando si guardano. Oggi è una donna di 30 anni, nata e cresciuta nel sud della Siria. Lì si sposa con Rami, il suo fidanzato di una vita, e sempre lì studia. Il suo sogno? Diventare insegnante di scuola superiore. Nel 2011 però, con lo scoppio della guerra civile siriana, il mondo di Nisrin si ferma. La sua famiglia e quella di Rami sono piuttosto benestanti e questo consente loro di attraversare le prime fasi di conflitto senza troppe rinunce, a parte quella della libertà. Nel 2012 nasce il loro primo figlio, Faris. Ma è solo 4 anni dopo, alla nascita del secondo figlio, Tamim, che la loro prospettiva cambia. La zona in cui abitano, nel sud del paese, è tra quelle meno colpite dai bombardamenti. Ma i primi anni di guerra hanno comunque spazzato via quasi tutto intorno a loro. Le risorse economiche dei genitori di Nisrin scarseggiano. Lei non riesce né a studiare né a lavorare. I genitori del marito, invece, continuano a cavarsela bene. Hanno attività che non sono state interrotte. E anche Rami riesce a portare soldi sufficienti alla fine del mese. Fa piccoli lavori come muratura e idraulica. Ma ormai è chiaro, il conflitto non durerà poco, come tutti all'inizio speravano. Nisrin e Rami si rendono conto che i loro bambini non meritano di crescere in un paese in guerra. E del resto, chi se lo merita? E così prendono la loro decisione. Quella che, come in un domino, scatenerà tutta la serie di circostanze che ci porteranno fino a oggi. La decisione di lasciare la Siria per andare a vivere a Beirut, in Libano. Perché proprio il Libano? Per Nisrin, come per molti siriani, è una scelta piuttosto naturale. Si raggiunge in poche ore di viaggio e tanti siriani l'hanno scelta negli ultimi decenni, quando in Siria il lavoro scarseggiava. Il Libano, insomma, sarà anche stata una via d'uscita per i siriani che scappavano dalla guerra, ma è stata solo la strada più corta, una strada che all'inizio sembrava proprio quella perfetta. Arrivati a Beirut, infatti, le cose andavano in discesa. Nisrin e Rami potevano contare su una coppia di amici che si erano stabiliti lì prima di loro. Li hanno ospitati per qualche settimana, fino a quando hanno trovato una casa tutta loro. E subito, mentre stavano ancora traslocando, hanno cominciato a pensare al passo successivo. Avrebbero fatto qualcosa di importante per sé e i loro figli. Stava prendendo forma nelle loro conversazioni l'idea da cui sarebbero ripartiti: costruire un'attività tutta loro. I soldi non mancavano, dovevano solo capire come. Ed è proprio da qui che ripartiremo, nelle prossime tappe della loro storia.
Frank Zappa che canta Uncle Remo, cioè Zio Remo, per chiudere una puntata che invece si intitolava Zii Eterni. Io ringrazio moltissimo Teresa Potenza che ci permette di raccontare il suo podcast Merci e Discambio. Ringrazio tutta la redazione straordinaria di questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Pernocchi. Vi do appuntamento non a domani ma a dopodomani. Domani giustamente la radio dedica uno speciale con il grande Giampaolo Musumeci, tutto dedicato alle elezioni americane, quindi saltiamo un giro, ci sentiamo giovedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!